Allora, dunque, oggi pomeriggio parto io con una relazione, se non qualche piccola indicazione di partenza, invece dedichiamo lo spazio ad approfondire ciò che è venuto fuori stamattina come possibile argomento e domani mattina spostiamo lo dicerò oggi pomeriggio. Allora, il possibile argomento era, stando al tipo di mondo in cui viviamo, che di fatto vede una, io quello che ho chiamato con una parola piuttosto impegnativa, l'impero, c'è una mentalità che è di un certo tipo, con dei risvolti dominativi piuttosto potenti, che impongono dei modelli, dei modi di essere e di vivere che sono tra di loro a volte concatenate, a volte anche disparate, che tuttavia sono in forte contrasto anche con ciò che il cristianesimo dice, per cui il cristianesimo non è soltanto in una condizione di minoranza, come qualcuno dice, ma in una condizione di non accettazione dal punto di vista della mentalità corrente, su molti punti che sono fondamentali. Si trattava di mettere in evidenza questo a partire dai primi stadi dell'esistenza, quando, a mio modo di vedere, risultano chiare le intenzioni dell'impero, per adoperare una terminologia di questo genere. E allora lo sforzo che dovevamo fare è di vedere dove si manifesta questa mentalità dominativa, perché tendenzialmente dominativa, attraverso il canale dominante di questo tipo di mondo che è la libertà. Che cosa attraverso la libertà ci viene trasmesso come valore che non è consono alla fede, per cui la fede deve in qualche misura atteggiarsi, non semplicemente assorbendo, ma anche contrastando, e dove è possibile vivendo in alternativa. Dove si manifesta questo nei primissimi stadi della vita? Io provo a dare qualche indicazione, la prendo non dai primissimi ma da subito dopo, quello che fa parte della mia esperienza di carattere scolastico. Io ho fatto scuola tantissimi anni nelle medie superiori e nella fascia di età che non è certamente infantile, dai 16 ai 18 anni. Che cosa ho potuto cogliere che aveva dietro le spalle una certa mentalità? Beh, diciamo gli aspetti positivi e gli aspetti che lasciano appunto perplessi. Dunque, in primo luogo una fortissima sottolineatura della propria individualità. E questo è un dato abbastanza riscontrabile, facilmente riscontrabile. Dietro sta una delle caratteristiche positive del nostro tipo di mondo, che qui, più che in tutte le altre parti del mondo, penso, viene esaltato l'individuo. L'individuo è qualcuno. In molte parti del mondo invece l'individuo non è qualcuno, è piuttosto l'insieme che conta, di varie gradazioni. Certamente qui in questa parte del mondo l'individuo è fortemente sottolineato. L'aspetto che poteva lasciare perplesso è che non si supera a volte la frontiera dell'individuo. E questo si nota a volte in piccoli particolari che dietro chissà che cosa hanno. Cioè tu vedi delle persone che fanno delle cose senza tenere conto di chi è attorno a loro. Non tenere conto dell'altro, nel senso che ciò che conta è ciò che sento io. E questo è dato come un dato ovvio, di fatto. Poi, ecco, un altro aspetto, getto lì delle piccole sonde di penetrazione. Poi un secondo aspetto era la assoluta agilità nell'assimilare gli stimoli, la prontezza nell'assimilare gli stimoli, per cui molto facilmente, molto più che nel recente passato, anche si possono passare informazioni, prospettive, dati, una capacità di assimilazione decisamente cresciuta, molto, vivacità, prontezza, però con due varianti a rischio. La seconda, la prima variante a rischio è l'abilità di ciò che si, cioè non stabilità di ciò che si assimila, per cui ad esempio la tendenza a non tenere le cose e passare ad altro. Questo è il classico esempio, l'ho potuto fare un'esperienza visibilissima, l'ipertesto, il famoso ipertesto. Tu parli, non so, poniamo, del mercantilismo, oppure parli di qualunque altra cosa, non so, poniamo, di mongoli, non sapere di che cosa, oppure di palese, di croce, di quanto, qualunque oggetto esso sia, il testo che viene abitualmente considerato, secondo me questo antagonista pedagogico è un problema serio, il testo che abitualmente viene consegnato oggi è tendenzialmente assecondante l'apertura continua di nuove cose. Tu hai un testo al fondo, poi si apre una finestra sopra, se ne apre un'altra ancora sopra, un'altra, è l'ipertesto. Casomai con indicazioni anche di visitare internet su determinate voci e così via. Cosa capita? Che la cosa difficilissima, la prontezza del passare subito da una cosa, e questo un tempo non era così. La prontezza nell'assimilare e anzi nel addirittura accrescere le finestre, aumentare. La conseguenza non che lascia conseguenze problematiche è, secondo me, che tu dopo due settimane non puoi mai chiedere che cosa si è fatto alla lunga come filo che si mantiene. Cioè, è difficilissimo far mantenere un filo perché il filo è continuamente interrotto da rami che si aprono e si perde il discorso che resta, che si sedimenta, eccetera. Per cui nell'ultima parte del mio insegnamento io ho portato una tecnica, lo do così e poi bisogna pensarlo all'indietro al solito, l'ho dato come tecnica proprio programmatica, contrariamente a ciò che facevo parecchi anni prima, quando dicevo bisogna leggere, leggete, mi sono accorto improvvisamente che capitava la stessa cosa anche con i libri, passare da un libro all'altro, da un film all'altro ad esempio, per cui ho detto, se vi do un consiglio, leggete un solo libro al mese, al massimo. Però ne discutiamo, vediamo che cosa rimane di questo. Così anche, ricordatevi che fra due mesi dovrete sapere le cose importanti che abbiamo fatto finora. Vedere cosa resta. E alla fine si porta tutto. Terribile questo all'inizio, forti resistenze, ma ho notato che era una tecnica di contrasto, rispetto a qual è il problema allora? Io lo definisco in termini spirituali, lo spirito perforato, lo spirito perforato, chi c'entra tutto non lo rimane, e ci si predispone a essere indefinitamente ricettivi. Ma questo produce alla lunga che cosa? Produce alla lunga che ne viene intaccata l'identità. E devo dire che su questo terreno, ad esempio, ho avuto dei riscontri da parte anche di quel rapporto che si ha qui, gli anni splendidi che sono dai 16-18 anni, dei riscontri proprio alla lunga molto, molto, molto interessanti, di persone che proprio su questo si sono fatte una metodologia, un modo di essere, no? Cioè, anche in altre cose, cioè, su alcune cose che restano e altre passano, e bisogna procedere allora con la tecnica che potrebbe essere anche ascetica, la tecnica del rifiutare per contenere, non invece tirar dentro indefinitamente, rifiutare per contenere. Questa notizia sul testo poi noi operavamo alcune volte in termini anche visibili, ad esempio questo, via, non interessa adesso, sì, interessa, ma fuori, non interessa, via, fuori, via questo. Passiamo adesso invece anche ad alcune cose che riguardano la sfera strettamente religiosa. Secondo me il rischio che corre oggi dal punto di vista culturale, uno dei rischi di correre la fede in questo tipo di impero invasivo, io lo chiamerei così, di proposte continue, assillanti, eccetera, per il proposito della fede, è che la fede viva in uno stato di confusione concorrenziale di infinite altre cose, per cui è una delle tante cose, una tra le tante. Questo viene fuori, io racconto questo episodio, mi ricordo che l'avevo raccontato una decina d'anni fa, l'ho raccontato una volta, non 12 anni fa, una parrocchia dove c'era Don Michele, questo episodio, perché per me è stato sintomatico, no? Il parroco era andato via, ero rimasto solo in parrocchia e mi dice adesso guarda che qui c'è il calendario, il calendario degli orari dei catechismi, famosa stagione dei catechismi, ottobre, quando cominciano i catechismi. Allora mi dice guarda, fa attenzione che ti ho messo sotto il vetro che si vedeva bene, perché arrivano delle mamme e dei papà o delle zie o delle nonne o dei nonni, vengono per chiedere quando la prima, la seconda, la terza, la quarta, che orario, eccetera. È chiaro, c'è tutto qui. Allora mi ricordo che è sintomatico questo, perché è avvenuto con quel clima di ovvietà, no? Che ti palesa le cose. Era una signora, una mamma, penso la zia, e dice, dunque questa fa la seconda, e quando è il catechismo? Allora dico, beh, la seconda c'è il martedì pomeriggio. Allora loro due parlottano un po' tra di loro e dicono, no, il martedì pomeriggio non si può perché c'è, mi pare ci fosse pianoforte. Vabbè, non si preoccupi signora, non si preoccupi signora, qui c'è il venerdì anche, è possibile fare alle 6, non alle 4. Ah no, 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 non si può, perché c'è, non so cosa ci fosse, no, qualche cosa, insomma, allora mi è scappato, ho detto, mi ricordo che non mi sono riuscito a tenere in tempo, ma non le faccio fare anche il catechismo. Quella battuta che mi aveva sentito il parroco, ma avrebbe denunciato la sua eminenza, e quella battuta secondo me però era una reazione sintomatica ad un problema, qual è? Tra le tante cose c'è anche questo. La logica del non fare a meno fa sì che facendo tu fai tra le altre cose. Tra le altre cose c'è anche. Dal punto di vista religioso allora che cosa si può intravedere? Io la lascio lì anche come input. Si può intravedere questo. Che bisogna studiare qualche cosa nel fare, nel presentare il cristianesimo che non sia tra le altre cose. Studiare il modo. Ma se viene a ingozzo in quel modo lì è finita, non è finita? Secondo me è finita. Nel senso che viene fuori una cosa, si fa quello, si fa poi quell'altro, si fa qui, si fa là, si fa giù, si fa lì. Buono. Un ultimissimo input do è quando si vede la paura di un genitore dire dei no. È la violazione non della privacy, la violazione della dignità e del rispetto tollerato da parte di una persona giovane, giovanissima rispetto a un adulto. Secondo me se si infrange il passaggio al concetto di rispetto, per cui certe cose non si fanno passare, non si diventa intransigenti, cioè io lo chiamerei intransigenza, questo non è autoritarismo, è intransigenza, certe cose non si scherza, e non ti sono piccoli, no. Secondo me la mancanza di rispetto nelle parole e nel modo di atteggiarsi tra l'altro per me è una delle cose che mi mette più a disagio a livello internazionale quando invito qualcuno dalle nostre case che viene da certe culture, sono in una sofferenza fisiologica, va bene? Se io porto una persona in casa a vedere come alcuni si trattano a parole, io sono veramente mortificato. Sono mortificato. Non vi sto a dire la cerimonia dei paesi, appunto mi si chiedeva prima quel paese, Birmania, Myanmar, la cerimonia che accompagna nei villaggi la sera e il mattino. non entro adesso nel giudicare in quella civiltà cosa ci potrebbe essere lì e come da rivedere, però se si tiene conto che il gesto iniziale e finale è quello dell'inchino e della venerazione verso i genitori, e poi si vede qui che ci si strapazza trasversalmente in tutte le età, impunemente, ridendo per giunta su questo. Se uno non ha questa esperienza, non si rende conto della sofferenza che genera in questa persona che è seduta lì a tavola con te. E vedere ancora ridere, no? Sentire dire vat a un genitore e si dice, ma che cosa è mai questo? Cioè, capisco che si tratta di cose non semplici, però secondo me qui vige il principio dell'intransigenza. A qualunque età certi confini non si superano mai e si comincia molto presto su questo. I confini non si superano e si dà segnale che non va, chiuso, non va, punto e basta. Non avere paura di perché guardate che questo produce, a mio modo di vedere, il nostro tipo di civiltà, produce uno sfaldamento dei rapporti che rendono le persone di plastica e sono strumenti malleabili di chiunque. Invece il senso del no, questo fa sì che uno abbia un'avvertenza del limite che è fondamentale in questa civiltà, mentre se c'è la rottura, abbiamo visto diverse volte, nel senso del limite, tu credi di essere libero, ma sei una pasta frolla in mano di chi farà di te quel che vuole, sei materia plastica. Questo uno è detto così. Poi dico ancora rapidissimamente una cosa, la fondamentale è vedere pregare l'adulto da parte di uno che è piccolo. Non dirgli prega, è vederlo pregare. E vederlo pregare anche da solo. Scusatemi se vi dico questo, Non attraverso le scamotage di prego con te, ma di vederlo pregare da solo. È fondamentale questo perché uno percepisce la sensazione che è una cosa importante per te. Che è una cosa importante per te. Io consiglierei una cosa in queste dissacrate, secolarizzate case che abbiamo noi qui, di fare certe abitudini in molte tradizioni spirituali, di avere un angolo della preghiera, un angolo che è dedicato, c'è qualche cosa per cui lì si fa, c'è un momento, quasi oserei dire, di stacco, anche qui, ma di stacco, non è tutto uguale, e non è il quadro sopra il letto, e quello lo vendono dappertutto, no, è un'altra cosa, è quello su cui tu accendi un lume, e ti fermi un momento e vedere un adulto che si ferma in silenzio in prega. Non hai bisogno di dire a lui che è piccolo che preghi, fallo tu questo. Bisogna che facciamo alcune cose secondo me per contrastare questa logica dell'assenza, no? Per cui si prega, si canta, si urla in chiesa alleluia, alleluia, e fuori di lì il silenzio più totale. Invece è possibile perforare questo spazio apparentemente neutro che è la nostra vita, perforarlo di tanto in tanto con qualche cosa di significativo. Chiudo ancora con un piccolo particolare che posso dire sempre in base al non condivido l'opinione di coloro che dicono che non voglio insegnare ai miei figli una fede, lo lascio nell'indifferenziata scelta. Questa posizione è una posizione, tanto in più delle volte, alcune volte è accompagnata da rispetto, mentalità di rispetto, ma altre volte è accompagnata da una logica secondo cui uno parte dal presupposto che la religione non è una cosa seria, e uno non se la vede poi lui, no? ma tanto per me non è una cosa veramente molto seria. Quando è fatta così, questa libertà è la libertà dell'indifferenza, e questa è una pessima figura della libertà, la libertà dell'indifferenza. Se secondo me me ne frega un bel niente, ti posso lasciare libero, questa non è la libertà. Siccome a me non importa niente, ti lascio libero, così come dici, ma sì, facciano quel che vogliono questi delle altre religioni, senza sapere niente di che cosa comportano le altre religioni, nella tua, è la libertà dell'indifferenza, che è una cosa brutta, semplicemente. Diverso è invece chi dicesse, aspetto che mio figlio sia poi lui a decidere, cognato, questa è una cosa che la nostra Chiesa farebbe bene introdurre, santo cielo, aspetti che mio figlio sia grande perché il battesimo poniamo la cresima e la riceve l'adulto, ma io nell'intertempo gli rendo testimonianza della fede, in modo che abbia qualcosa su cui misurarsi, di ben preciso, che potrà poi accettare o no, ma lasciarlo che se la cavi lui senza dargli un'indicazione sarebbe come dire, guarda, devi essere lì, guarda, c'è il traffico, riesci fuori, te la fai tu, le macchine, vedi tu come sta storia qua, com'è questo. Tu invece mi dici, se poi non vorrai seguire le norme perché ti sarai adulto, magari incapperai qualche incidente, però ti ho parlato chiaro. E allora, a mio modo di vedere, sarebbe molto importante che si introducesse nella nostra tradizione cattolica una cosa che era ovvia nel cristianesimo delle origini, e tutte le volte che il cristianesimo riparte, da qualunque parte del mondo, riparte con gli adulti. E allora, dire, benissimo, vediamo cosa vuol dire preparare un figlio perché poi riceva il battesimo. Cosa vuol dire per una comunità cristiana dire dei genitori, non dire dovete fare tutti così, sbagliato. Chi vuole fare questo troverà un aiuto in parrocchia, perché noi lo aiutiamo a preparare in questo modo i figli, ma sia libero di farlo, e se vuole farlo noi lo aiutiamo. Questa è la testimonianza da rendere nelle comunità, non dire è arrivata una lettera dal vescovo, ma che lettera del vescovo, tu hai di fronte a te delle persone che hanno questo mondo di fronte a loro, assumitene la responsabilità, non aspettare la lettera del vescovo, poi corri il rischio di dire adesso dobbiamo fare tutti così, che è una cosa di nuovo sbagliata. Invece tu dici, io avverto questo problema, benissimo, chi vuole seguire questa strada sia chiaro che non è un disinteresse, è un impegno che ha il suo significato in questa particolare circostanza in cui noi viviamo, in cui al posto di vedere che se ne vanno da adulti, vediamo che vengono da adulti, che è una cosa, una testimonianza che ci manca, che vengono al posto di andarsene soltanto, perché l'immagine che rimane è che se ne vanno, non che vengono. Invece noi dobbiamo veramente percorrere quella strada. E allora, bene, il figlio vedrà che i genitori si preoccupano della sua fede. Gli dicono, guarda, qui vediamo come fare, poi si può trovare tra genitori, si vede cosa si può fare, magari anche insieme, come fanno in Torino alcuni genitori che si sono assunti la catechesi insieme. E sono evidentemente sorretti dalla comunità, ma io non penso che ci siano delle comunità così cieche oggi, nella nostra Torino o in paesi analoghi, che non capiscono che questo è un discorso serio. Non ci sono più obiezioni di 20 anni fa, per esempio obiezioni di carattere un po' così metafisico, no? Oggi si è talmente evidente questo, che se uno lo fa, ne sono ben contenti di saperlo che si fa, altro che fare delle obiezioni, sono tempi maturi per cose di questo genere. E poi naturalmente sollecitare forse nella comunità che si facciano delle esperienze significative per invitare i ragazzi, che è il modo migliore per trasmettere la fede, e invitare circostanze in cui si facciano delle esperienze di vita di un certo modo, in cui ci siano delle testimonianze di un certo modo, e questo è il catechismo forse più grande che si può fare. E infine mettergli in mano il Vangelo il più presto possibile, perché il Vangelo si capisce molto per tempo, senza bisogno di tanti intermediatori. E poi magari vengono fuori delle domande e si vede, ma il Vangelo ha una potenza diretta che non ci sono guai. Se gli date invece, tanto per fare un altro esempio, un apocrifo, dopo mezza pagina si addormentano, il Vangelo no. Un apocrifo sì, perché sono cervellotici, ma il Vangelo no, capiscono e come. Bon, io mi fermerei qua, adesso facciamo uno scambio tra di noi, di reciproca, no, comunicazione.